Gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, un caloroso benvenuto dalla sottoscritta Gloria Lauri Lucente al programma settimanale di letteratura comparata. Qui nello studio di Campus FM ho l'onore e anche il piacere di avere con noi il professor Alfredo Luzzi, ordinario di letteratura italiana moderna e contemporanea nella facoltà di lettere dell'Università di Macerata. Il professor Luzzi è autore di numerosi saggi e volumi su Montale, Pirandello, Paolo Volponi, Leopardi, Vittorio Sereni e anche Mario Luzzi. Ha svolto il lavoro di docenza non solo in Italia, ma anche in numerose università straniere, fra cui Yale, Melbourne, York University a Toronto e anche qui alla nostra università, qui all'Università di Malta. Il professor Luzzi ha gentilmente accettato la nostra richiesta di dedicare ben due interviste al poeta Mario Luzzi, di cui tra l'altro è un conoscitore davvero fine e perspicace. Sì, Alfredo, io ti ringrazio per aver accettato il nostro invito a partecipare a questo programma di letteratura appunto comparata, e noi dedicheremo ben due puntate a Mario Luzzi, questa grande voce poetica che ha segnato il Novecento assieme ad altre voci come quella di Montale, Ungaretti, Fortini, Andrea Zanzotto. Ma chi era Mario Luzzi?
Io ringrazio te invece per questo incontro su Mario Luzzi, perché mi permette di ricordare un grande amico e un grandissimo poeta. Mario Luzzi era un giovane dotatissimo da un punto di vista poetico, tant'è vero che appunto le prime poesie che Luzzi ha pubblicato sono state pubblicate quando Luzzi aveva poco più che 20 anni. Questo significa che già nella sua adolescenza aveva questa grande tensione poetica. Era un professore di letteratura francese che si era formato nell'ambiente ermetico fiorentino, dove le figure più importanti erano non soltanto poeti come appunto Ungaretti, Montale, che talvolta frequentava gli ambienti fiorentini, ma soprattutto critici e letterati come Carlo Bo, anche lui professore di letteratura francese e di letteratura spagnola, e Oreste Macri, professore di letteratura spagnola. Bo e Macri sono stati coloro che hanno fatto conoscere in Italia, ad esempio, García Lorca, Machado, Jiménez, i francesi, quindi Mauriac, Mauroy. Luzzi si è laureato appunto con una tesi su Mauriac. E ad esempio c'era anche un grande studioso di letteratura tedesca come Leone Traverso, che in quegli anni ha fatto tradurre poeti come Hofmannsthal, come Rilke, come Stefan Georg, e quindi diciamo che Luzzi è vissuto in una temperie culturale proiettata notevolmente verso l'Europa. Aggiunge gli inglesi,
certo.
In quegli anni vengono tradotte le poesie di Coleridge, no? Viene conosciuto Eliot, e quindi un ambiente sicuramente molto stimolante da un punto di vista delle aperture europee. E Luzzi si è formato in questo ambiente. Da un punto di vista umano, io ho sempre insistito sul fatto che Luzzi non aveva nemmeno quelle punte di soggettività che magari si ritrovano in grandi poeti o in grandi scrittori. Era una persona molto umile e molto semplice, che credeva moltissimo nel valore dell'amicizia. Per lui l'amicizia era qualcosa di fondamentale e anche nella vita di tutti i giorni esprimeva una grande affettuosità. E io ho avuto la possibilità anche di verificare la sua istintività poetica. Ricordo di averlo accompagnato a visitare le Marche del Sud, che lui non conosceva bene, anche se la moglie era di Ascoli Piceno, quindi comunque aveva visto Ascoli Piceno, e di fronte al paesaggio marchigiano, che è costituito prevalentemente da colline che si distendono poi verso il mare, lui, affacciandosi dal balcone di Offida, che è una città sulle colline ascolane, disse: ah, le Marche sono un mare di colline, cioè usando già una figura metaforica,
certo,
no? Una sinestesia,
colline,
un mare di colline, no? E quindi questo a dimostrare che lui la poesia era qualcosa veramente di genetico, di primario, ecco. Una persona anche molto, molto semplice, che sicuramente non si è arricchito, e una persona che credeva profondamente nel valore della cultura e nel valore della poesia. Per lui la poesia aveva un significato gnoseologico molto forte.
Sì, difatti, Alfredo, come concepisce la poesia Mario Luzi? E a tal riguardo ti vorrei citare delle parole di Luzi, il quale dice, appunto questo sulla poesia, dice che quale sia lo stato delle cose, la condizione della salute umana, spirituale e culturale, l'ha detto la poesia. Eliot, Valéry, Montale, Rebora hanno dato senso alla condizione dell'uomo. Con difficoltà nel magma del secolo, quel che poteva la poesia l'ha fatto. Ha perseguito il sogno, continuamente deluso e continuamente ripreso, di un mondo meno ingiusto e perverso. Chiediamoci allora non cosa ha fatto la poesia, ma cosa sarebbe il mondo senza di essa. Ci puoi commentare queste parole di Luzi, appunto, sulla sua concezione della funzione della poesia, il ruolo della poesia?
Beh, intanto in questa citazione sottolineo la frase «hanno dato senso alla condizione dell'uomo». Intanto vedi che qui Luzi cita di fatto i poeti che hanno maggiormente influenzato la sua formazione. Eliot, per quanto riguarda anche la vicinanza, diciamo, a posizioni di tipo religioso e scatologico, e Valéry, per quanto riguarda tutta l'importanza del simbolismo francese nella poesia di Luzi, Rebora, che è un autore poco noto in Italia, ma che ha descritto in maniera drammatica la condizione tragica dell'uomo del primo Novecento, che già avverte il peso del capitalismo avanzante, e ovviamente Montale con la tematica del pessimismo montaliano. Ecco, hanno dato senso alla condizione dell'uomo. Luzi, in un saggio pubblicato in un volume in cui ha raccolto dei saggi di tipo, diciamo, critico, per quanto riguarda la parola poetica, dice che il poeta non è un privilegiato in assoluto, nel senso che la parola poetica deve mantenere una sua naturalezza, e questa è una parola chiave in Luzi. Pensa che c'è un saggio molto interessante intitolato Discorso naturale. Allora, che cosa vuol dire che la parola poetica deve avere una sua naturalezza? Cioè che la parola poetica non è diversa dalla parola di tutti i giorni, dalla parola degli uomini, dalla parola del mercato. La differenza è che il poeta, rispetto a chi non è poeta, ha il privilegio di utilizzare questa parola e di utilizzarla cercando di dare appunto senso alla condizione dell'uomo. E cioè, il fatto evenemenziale è percepito dall'uomo come qualcosa che non ha senso. Non c'è un rapporto tra causa ed effetto, non sappiamo perché le cose sono avvenute, non sappiamo qual è il nostro futuro. E invece il poeta, anche se, come dice, no, il sogno è continuamente deluso,
certo,
e continuamente ripreso, anche dunque se c'è questa consapevolezza di delusione, il poeta deve svolgere il compito di sforzarsi di dare senso alla vita, di dare senso all'esperienza. E quando Luzi parla del sogno di un mondo meno ingiusto e perverso, in fondo qui si ritrova anche l'influenza di uno scrittore francese, Albert Camus, che ha detto appunto che il ruolo dell'intellettuale, il ruolo dello scrittore è quello di credere alla possibilità di lottare per un mondo meno ingiusto, meno sofferente, meno perverso. Quindi anche da questo punto di vista Luzi riconosce l'influenza della cultura francese. Quindi la poesia svolge questo compito. La poesia si sforza di dare senso a ciò che non ha senso. Il mondo è caratterizzato dal mistero, il poeta deve sforzarsi, usando però la parola naturale, di dare senso a questo mistero.
Dare senso al mistero, pur essendo comunque consapevole,
sì,
del limite ermeneutico,
certo,
come hai detto tu,
sì,
ieri,
sì,
appunto, della parola.
Sì.
Quindi c'è sempre anche questa contraddizione.
Sì.
Sono Gloria Lauri Lucente e state ascoltando il programma di letteratura comparata Laboratorio Letterario. Qui nello studio di Campus FM ho con me il professor Alfredo Luzi, con il quale stiamo parlando della poesia di Mario Luzi. Adesso ascolteremo insieme un preludio di Bach interpretato e anche trasformato dal jazzista Jacques Lussier. Sì, passiamo adesso ad una tua definizione della poesia di Luzi. Tu hai detto che la poesia di Luzi è una poesia imperniata sul manicheismo, cioè una poesia imperniata sulla lotta appunto tra le forze del bene e quelle del male, quindi una poesia combattiva e anche una poesia agonica. Beh, sì. Ci puoi dire qualcosa appunto sull'agon, sì, anche in Luzi?
Sì, allora, qui questo non soltanto nella poesia, ma proprio nel modo di vivere di Luzi, il problema principale per lui era credere cristianamente nel trionfo del bene sul male. Cioè, che è il problema generale, diciamo, di chi legge l'esistenza in una prospettiva cristiana, e cioè il nostro dramma di umani rispetto al progetto divino è appunto la inconoscibilità del progetto divino, per cui non sappiamo qual è la finalità per cui nella storia dell'uomo spesso sia il male a trionfare sul bene. E questo in riferimento, ad esempio, alla morte magari dei propri cari, in riferimento a certe vicende storiche, al dominio della violenza, dell'odio, della guerra. E quindi se noi guardiamo in prospettiva tutta l'attività di Luzi dal 35 in poi, ci accorgiamo che spesso, anche nella sua poesia, Luzi affronta questo problema, cioè il problema appunto della violenza e del trionfo del male nella storia. Questo lo fa anche in opere teatrali, come ad esempio Ipazia, lo fa nell'opera appunto dedicata a Don Puglisi, quindi anche qui perché, no, il Signore permette l'uccisione di un sacerdote che lotta contro la mafia.
Certo.
Ma qui poi scatta l'altro meccanismo. Questi sono appunto, queste sono le figure testimoniali che poi trasformano la testimonianza in qualcosa di positivo, cioè nel bene. Quindi Luzi non si ferma ad una posizione manichea, e cioè non si risolverà mai il problema della lotta fra bene e male. Spera sempre che in questa lotta trionfi comunque il bene, anche se ovviamente il progetto divino è inconoscibile. Allora, perché poesia agonica? Poesia agonica nel senso che il poeta deve avere il coraggio di immergersi in questa lotta tra bene e male, e deve sforzarsi di interpretare, quindi di diventare in qualche modo un profeta, di interpretare i fatti di cui è testimone e vedere come in questi fatti ci sia anche una progettualità del bene e non soltanto una progettualità del male.
Rimanendo sempre in questa prospettiva cristiana, vorrei adesso affrontare il rapporto di Luzi con la liturgia. Luzi e il suo rapporto con il fondamento evangelico sul quale è fiorita, secondo lui, la nostra cultura e tutta la nostra vita spirituale.
Allora, intanto diciamo subito che Luzi ha sempre amato molto un certo tipo di cultura cristiana e un certo tipo di liturgia. Ad esempio, non ha mai amato molto i pensatori, i filosofi e i teologi delle certezze. Ad esempio, ha amato molto Agostino, ha amato molto meno Tommaso, e questo si capisce, no? Cioè ha amato, diciamo, quei pensatori piuttosto inquieti, appunto quei pensatori che corrispondono alla sua idea di poesia agonica.
Certo.
No? E quindi San Paolo, Sant'Agostino, e in particolare, per esempio, per i Vangeli, il suo grande, diciamo, testo era quello di San Giovanni. sia per quanto riguarda il Vangelo di Giovanni, sia per quanto riguarda l'Apocalisse. Perché? Perché l'Apocalisse è letta da Luzi come un testo in cui si delinea la capacità di disvelamento, appunto di scoperta, sì, togliere il velo del mistero. È ovvio che dietro a questo concetto di disvelamento c'è anche la conoscenza della filosofia schopenhaueriana, ma anche di quella di Kierkegaard. Non dimentichiamo appunto che comunque Kierkegaard è dunque un filosofo di impostazione cristiana, ma è un filosofo che basa tutto sul tema del tremore e del timore, quindi dell'incertezza, della paura, no? Del dubbio. E questa tematica del dubbio ha portato Luzi addirittura, ad esempio, ad apprezzare molto Teilhard de Chardin, che è stato un filosofo che l'ortodossia cristiana non ha amato molto, tant'è vero che è stato chiamato il gesuita proibito. Negli ultimi tempi Luzi si è anche avvicinato alle filosofie orientali e in particolare ad un pensatore come Aurobindo. In che modo Luzi è collegato alla liturgia? Nel senso che noi viviamo nella Gerusalemme terrestre, viviamo dunque in un mondo che è caratterizzato dal mistero, e devo dire che il tema del mistero era già presente ad esempio in Ungaretti, ovviamente, ma in una prospettiva diversa. Noi appunto dobbiamo fare in modo di sacralizzare l'esperienza dell'esistenza e trasformarla invece in una prospettiva escatologica. E questo, lo dicevo ieri, ci permette di spiegare bene il mistero dei titoli delle poesie di Luzi, no? Perché appunto Luzi usa spesso questo collegamento tra un tema liturgico e un tema invece in qualche modo laico, avvento notturno, per il battesimo dei nostri frammenti, frasi e incisi di un canto salutare, no? Quindi usa spesso questi due collegamenti, e quindi per Luzi la liturgia cristiana serve a questo scopo, trasformare la testimonianza esistenziale in una dimensione di tipo escatologico e teleologico.
E difatti desume anche tutta una simbologia dell'Apocalisse, certo, per la rappresentazione della natura.
Certo, ma addirittura, ad esempio, in Su fondamenti invisibili, altro titolo appunto in cui c'è questa tematica appunto liturgica, c'è un collegamento tra la tematica giovannea dell'oscurità e della luce, quindi la tematica appunto liturgica, con riferimento appunto all'inizio del Vangelo secondo Giovanni, e poi però stranamente la tematica giovannea è utilizzata anche in rapporto alla tematica rembodiana dell'ombra e della luce, e quindi è un insieme della posizione laica e della posizione, diciamo, liturgico-cristiana.
Alfredo, la poesia di Luzi si presta stupendamente ad uno studio di natura comparatistica, grazie al suo rapporto costante con la filosofia, con la musica, con le arti plastiche e anche con la letteratura francese. Ci puoi parlare appunto di questo intrecciarsi di discipline nella poesia di Luzi?
Allora, intanto per quanto riguarda la filosofia, ti dicevo che Luzi si è formato sulla, diciamo, cultura appunto francese, anche in ambito filosofico, ma Luzi ha letto anche i filosofi del pensiero negativo in una prospettiva escatologica e religiosa, d'altronde confermata da altri studiosi. Per quanto riguarda la musica, Luzi ha conosciuto interessi per la musica partendo addirittura dalla cultura rinascimentale e dallo studio, che era molto forte nel periodo ermetico, di un filosofo come Plotino. Quindi andiamo, diciamo, da Baldassar Castiglione, no? A appunto Plotino, fino alla musica, sia in Foscolo, perché ci sono dimensioni foscoliane molto forti nella poesia di Luzi, e poi la musica, così come viene studiata dai poeti simbolisti francesi, in particolare da Valéry e Verlaine. Per quanto riguarda la letteratura francese, il fatto stesso che Luzi fosse professore di letteratura francese chiaramente favoriva questa conoscenza, ma anche qui, ad esempio, mi limito in un flash a dirti che Luzi non amava molto Claudel, ma amava molto invece Mauriac, Mauroy, cioè quegli scrittori appunto che esprimono il dubbio, la sofferenza. Per esempio amava molto anche Gide, che certo non è uno scrittore di impostazione cristiano-cattolica, ma che comunque è uno scrittore che pone problemi alla coscienza.
Lago,
soprattutto le cave di Vaticano, quindi le grotte del Vaticano, sotterraneo del Vaticano, appunto è un testo che Luzi amava molto.
Sfortunatamente siamo arrivati alla conclusione della prima intervista con il professor Alfredo Luzi dedicata alla poesia di Mario Luzi. Ringrazio di cuore il professor Luzi e continueremo questa nostra discussione davvero stimolante e su Mario Luzi la prossima settimana. Grazie.